piace Brahms? Di Françoise Sagan. Letto da Rosario Tronnolone.
Roger era alla finestra a guardare l'alba. Era uno di quegli alberghi fattoria dell'Île-de-France, dove la campagna si identifica stranamente con l'idea che di essa si fa la gente stanca della città, con colline tranquille, campi fertili e lungo le strade cartelloni pubblicitari. Ma all'ora insolita in cui nasce il giorno, quella era la campagna vera e remota dell'infanzia, che veniva ad assalire Roger con un odor di pioggia pesante e freddoloso. «È meraviglioso», pensava. «Mi piace questa nebbia. Se potessi essere solo». Maisie si rigirò nel tepore del letto.
«Chiudi la finestra. Fa freddo».
Si tirava il lenzuolo sopra le spalle. Si sentiva la gola presa in una morsa, nonostante il felice languore del corpo. All'idea spaventevole di questa giornata appena iniziata, in quel luogo sconosciuto, con Roger silenzioso e distratto e quei campi che si spiegavano a perdita d'occhio, aveva voglia di lamentarsi.
«Ti ho chiesto di chiudere la finestra»,
disse seccamente. Roger aveva acceso una gauloise, la prima della giornata, e ne assaporava l'aroma acre, quasi sgradevole, eppur delizioso. Già strappato alle sue fantasticherie mattutine e avvertendo, con una specie di impazienza, l'ostilità di Maisie scivolargli lungo le spalle. «Si arrabbi pure. Salti fuori dal letto, prenda la macchina, torni a Parigi. Io passeggerò a piedi nei campi tutto il giorno. Troverò qualche cane randagio che mi accompagni». Perché aveva il terrore d'essere solo. Invece, dopo la seconda intimazione, Maisie esitava. Poteva scordarsi della finestra e riaddormentarsi, o dare il via alla scenata. Nella sua mente, ancora intorpidita dal sonno, s'agitavano frasi come queste. «Sono una donna che ha freddo. Lui è un uomo che deve chiudere la finestra». Insieme all'intuizione, assai mattiniera, che non bisognava provocare Roger quel giorno. Scelse la via di mezzo.
«Dovresti chiudere la finestra e far portare la colazione, amore».
Roger si voltò, deluso, e disse a caso:
«Amore? Che significa amore?»
Lei rise. L'altro continuò:
«Non ti chiedo di ridere, ma sai cosa vuol dire amore? Io sono un amore per te? Ma oltre che per sentito dire, tu conosci realmente il significato della parola amore?»
«Devo esserne stufo davvero», pensava tra sé, stupito delle proprie parole. «Quando comincio a occuparmi del vocabolario di una donna, significa che si avvicina la fine».
«Che ti prende?»
domandò Maisie. Aveva sollevato dal letto un volto dell'espressione inorridita che a lui parve comica. Indecente. Era indecente.
«Sono molto importanti i sentimenti. Io per te sono un capriccio, un comodo capriccio. E quindi non chiamarmi amore. Soprattutto al mattino. La notte può ancora andare».
«Ma Roger...»
protestò Maisie, giustamente allarmata.
«Io ti amo».
«Ah, no»,
proruppe lui con un miscuglio di imbarazzo, perché era abbastanza buono, e di sollievo, perché questa frase riportava la loro situazione a quella tanto classica e a lui tanto familiare dell'uomo stanco d'un amore intempestivo. Infilò il maglione sopra i calzoni e uscì, rimpiangendo la giacca di tweed. Ma avrebbe dovuto fare il giro del letto per prenderla, e questa manovra avrebbe compromesso la rapidità necessaria alla sua uscita. Fuori respirò l'aria gelida e fu colto da una specie di vertigine. Doveva ritornare a Parigi e senza ritrovare Paul. L'automobile sarebbe scivolata sulle strade fresche e lui avrebbe preso il caffè alla porta di Auteuil, nella Parigi morta della domenica. Tornò per pagare il conto e si allontanò come un ladro. Maisie gli avrebbe riportato la giacca, lui avrebbe mandato la segretaria a ritirarla a casa di lei con dei fiori. «Il fatto è che non so vivere», pensava senza allegria. La macchina filava. Dopo un po', le sopracciglia aggrottate, Roger tese la mano verso la manopola della radio e ricordò. Amore, pensò. Amore. Questo eravamo Paul e io. Non provava più gusto a niente. L'aveva persa. Una settimana dopo, nell'appartamento, l'odore del tabacco prese Paul alla gola. Aprì la finestra del salotto, chiamò
«Simon!»
ma non ebbe risposta. Lo chiamò ancora, provò paura e ne fu stupita. Traversò la sala, entrò in camera. Simon dormiva, steso sul letto, il collo della camicia aperto. Lo chiamò ancora e lui non si mosse. Tornò in salotto, aprì un'imposta. Guardò la bottiglia di whisky e la ripose con una smorfia di disgusto. Con gli occhi cercò un bicchiere, non lo trovò, e andò in cucina. Un bicchiere risciacquato gocciolava nell'acquaio. Restò immobile un istante, poi lentamente si tolse il cappotto. E nel bagno si rifece il trucco e si pettinò con cura. Ma depose in fretta la spazzola dei capelli, vergognandosi della sua civetteria come d'una debolezza. Dunque voleva proprio sedurre Simon. Tornata in camera, lo scosse e accese la lampada al capezzale. Egli si stirò, mormorò il suo nome e si girò verso il muro.
«Simon!»
fece lei bruscamente. Volgendosi, egli mostrò il fazzoletto di Paul, nel quale aveva nascosto il viso prima di addormentarsi. L'aveva un po' canzonato per quel suo feticismo, ma ora non se la sentiva di ridere. Provava invece una collera fredda. Lo fece girare verso la luce. Egli aprì gli occhi, sorrise. E il sorriso gli si fermò sulle labbra.
«Che succede?»
«Ti debbo parlare.»
«Lo sapevo»,
disse. E si levò a sedere sul letto. Ella si alzò. Aveva dovuto trattenere il gesto meccanico di tirargli via dagli occhi la ciocca nera dei capelli. Si appoggiò alla finestra.
«Simon, non può andare avanti così. È l'ultima volta che te lo dico. Bisogna che tu lavori. Ti sei ridotto a bere di nascosto.»
«Ma il bicchiere l'ho lavato. Tu odi il disordine.»
«Io odio il disordine, le bugie, l'infingardaggine»,
disse lei con violenza.
«E comincio a odiare anche te.»
Si era alzato. Ed ella lo sentiva in piedi dietro di sé, il viso sfatto dal sonno. E deliberatamente non si voltò.
«Me ne ero accorto. Che non mi sopporti più»,
fece lui.
«Fra come mi amavi tu e il non amare, il passo è breve, vero?»
«I sentimenti non c'entrano, Simon. Il fatto è che tu bevi, che non fai nulla, che ti stupidisci. Ti ho detto di lavorare, te l'ho detto 100 volte. E questa è l'ultima.»
«E dopo?»
«Dopo non ti potrò più vedere.»
«E potresti piantarmi così?»
fece lui, pensoso.
«Sì.»
Ella si volse verso di lui, aprì la bocca.
«Senti, Simon.»
Si era rimesso a sedere sul letto e si guardava le mani con una strana espressione. Le alzò lentamente, portandole al viso. Ella rimase interdetta. Non piangeva, non faceva un gesto. E a Paul pareva di non aver mai veduto una persona così totalmente disperata. Mormorò il suo nome, come per strapparlo ad un pericolo che non riusciva a concepire. Poi gli si avvicinò. Col viso sempre nascosto fra le mani, Simon oscillava lievemente sulla sponda del letto. Per un istante ella pensò che fosse ubriaco e allungò una mano per fermare quel movimento. Poi tentò di staccargli le mani dal viso, ma lui fece resistenza ed ella finì per inginocchiarsi davanti e lo prese per i polsi.
«Simon, guardami. Simon, smettila con questa commedia.»
Gli aprì le mani ed egli la guardò. Aveva un volto perfettamente immobile, liscio, come l'hanno certe statue, con quel medesimo sguardo cieco. Distinto, ella gli mise la mano sugli occhi.
«Che cos'hai, Simon? Dimmi, che cos'hai?»
Egli si piegò ancora un poco in avanti. Le posò la testa sulla spalla con un sospiro, come una persona molto stanca.
C'è che tu non mi ami,
fece con voce tranquilla.
E che non serve a nulla quel che io posso fare. E fin dal principio sapevo che mi avresti lasciato. E aspettavo, piegando la schiena e sperando, a volte. Ecco il peggio. Sperando, a volte. Specialmente la notte,
aggiunse a voce più bassa. Ed ella si sentì arrossire.
E oggi ci siamo. Da 8 giorni me lo sentivo. E non bastava tutto il whisky del mondo a ridarmi la tranquillità. E io sentivo che tu mi odiavi, a poco, ecco. Paul,
disse. Poi
Paul.
Paul lo teneva fra le braccia e lo stringeva a sé, gli occhi pieni di lacrime. Udì la propria voce che sussurrava qualche parola consolante.
Simon, sei sciocco. Sei proprio un bambino. Caro, povero amor mio.
Gli carezzava la fronte, le guance. E per un attimo pensò, crudele verso se stessa, d'essere finalmente arrivata allo stadio materno. E al tempo stesso qualcosa in lei si ostinava, si compiaceva di cullare in Simon una vecchia pena comune.
Sei stanco,
disse.
Hai recitato la commedia dell'uomo abbandonato e sei rimasto vittima di te stesso. Io tengo a te, Simon. Ci tengo molto. Sono stata distratta in questi giorni a causa del lavoro, ecco. Nient'altro.
Nient'altro? Non vuoi che me ne vada?
Oggi no,
rispose sorridendo.
Ma voglio che tu lavori.
Farò tutto quello che vuoi,
disse Simon.
Distenditi vicino a me, Paul. Ho tanta paura. Ho bisogno di te. Abbracciami.
Dopo, ella non si mosse. Simon respirava dolcemente contro di lei, spossato. E posandogli la mano sulla nuca, ella fu presa da un sentimento di possesso così lacerante, così doloroso, che pensò di amarlo. L'indomani Simon andò al lavoro. Si riconciliò un poco con l'avvocato, esaminò certe carte, telefonò 6 volte a Paul, chiese in prestito del denaro alla madre, un po' sollevata, e tornò da Paul alle 8:30, con l'aria dell'uomo oppresso dal lavoro. Prima di rientrare, aveva trascorso 2 ore in un bar, a giocare a 421, col solo scopo di poter inscenare quel ritorno trionfale. Fra sé pensava che il suo mestiere era molto noioso e che sarebbe stato duro per lui colmare le ore di vuoto. Di solito Roger e Paul partivano insieme in febbraio per trascorrere una settimana in montagna. Era stato convenuto tra loro che qualunque fosse la loro situazione sentimentale, e allora si trattava solamente di quella di Roger, avrebbero fatto in modo di riservarsi ogni inverno qualche giornata di tranquillità. Una mattina Roger chiamò Paul in ufficio, annunciandole che sarebbe partito tra 10 giorni e chiedendole se doveva prendere un biglietto per lei. Vi fu un silenzio.
Allora?
Non credo sia possibile, Roger. Avremmo l'aria di... di non pensare ad altro.
È proprio per non pensare ad altro che parto. E ti assicuro che ne sono capacissimo.
Partirei con te se...
Stava per dire se tu fossi capace di pensare a me, a noi. Ma tacque.
Se tu avessi veramente bisogno della mia presenza... Ma tu starei benissimo solo, o con qualcun altro.
Bene, se non ho capito male, tu non vuoi lasciare Parigi in questo momento.
Pensa a Simon, si disse Paul. Perché nessuno riesce a separare le apparenze dalla realtà? Al tempo stesso si disse che da un mese l'apparenza di Simon era divenuta la sua vita quotidiana. E forse... Doveva a lui questo rifiuto che qualcosa entro di lei aveva subito opposto alla voce di Roger.
Se vuoi.
Vi fu un silenzio.
Non hai un bell'aspetto in questo periodo, Paul. Hai l'aria stanca. Se non parti con me, parti ugualmente. Ne hai bisogno.
La voce di Roger era tenera e triste. E Paul si sentì spuntare le lacrime agli occhi. Sì. Aveva bisogno di lui. Aveva bisogno che lui la proteggesse completamente, invece di proporle questi 10 giorni a forfait. Avrebbe dovuto saperlo che vi sono dei limiti a tutto, anche all'egoismo maschile.
Certo che partirò. Ci manderemo delle cartoline, da una vetta all'altra.
Roger riagganciò. In fin dei conti, forse, le aveva semplicemente chiesto un aiuto. E lei gliel'aveva rifiutato. Bell'amore che provava per lui. Ma al tempo stesso intuiva confusamente di aver ragione, di avere il diritto di essere esigente e di soffrirne, quasi il dovere. Dopotutto, era una donna amata appassionatamente. Finora con Simon erano andati sempre soli in piccoli ristoranti del quartiere. Ma quando rientrò quella sera, lo trovò sulla soglia, in abito scuro, i capelli ben pettinati, l'espressione solenne. Ancora una volta ne notò la bellezza. Il taglio allungato e felino degli occhi, il disegno perfetto della bocca. E pensò divertita che questo ragazzetto che trascorreva le giornate ad attenderla, sepolto tra le sue vesti, aveva l'aspetto d'una canaglia, d'un tormentatore di cuori.
«Che eleganza!»
gli disse.
«Cosa succede?»
Usciamo. Andiamo a cena in un posto elegante e poi a ballare. Sarei contento anche se restassimo qui a mangiare 2 uova al tegame, ma ho voglia di portarti fuori.
Le tolse il cappotto. Paul osservò che si era inondato di acqua di colonia. In camera, sul letto, era steso un suo abito da mezzasera, molto scollato, che aveva messo 2 volte in vita sua.
È quello che preferisco,
spiegò Simon.
Vuoi un cocktail?
Aveva preparato dei cocktail, quelli che lei preferiva. Paul sedette sul letto, disorientata. Era scesa dalle montagne per ritrovarsi in una serata mondana. Gli sorrise.
Sei contenta? Non sei stanca, almeno. Se vuoi, mi svesto subito e rimaniamo qui.
Mise un ginocchio sul letto, facendo il gesto di togliersi la giacca. Paul si appoggiò a lui, fece scivolare una mano sotto la camicia. Avvertì il calore della pelle sotto il palmo. Era vivo, così vivo.
È un'ottima idea. Ti piace quest'abito? Quando lo metto ho l'aria un po' pazza.
Prese il bicchiere e beve. Avrebbe potuto ritornare sola nel suo appartamento, mettersi a letto con un libro un po' triste, come spesso accadeva prima che ci fosse lui. Ma lui era qui, rideva, era felice. E anche lei rideva. E lui voleva a tutti i costi imparare da lei il Charleston, invecchiandola gaiamente di 20 anni. E lei inciampava nel tappeto mentre ballava, e gli cadeva tra le braccia senza fiato, e lui se la stringeva al petto. E lei rideva come una matta, affatto dimentica di Roger, della neve, dei rimpianti. Era giovane, era bella. Lo spingeva fuori dalla stanza, si truccava un po' d'avamp, metteva quell'abito indecente, mentre lui tamburellava sulla porta impaziente. Quando lei usciva la guardava stupefatto, le copriva le spalle di baci, le faceva bere un secondo cocktail, a lei che non sapeva bere, e lei era felice, meravigliosamente felice. Al cabaret, ad un tavolo prossimo a loro, riconobbe 2 donne poco più anziane di lei, che a volte lavoravano con lei e che le rivolsero un sorriso stupito. Allorché Simon si alzò per farla ballare, udì questa breve frase. Quanti anni ha adesso? Si appoggiò a Simon. Era tutto rovinato. Il suo abito troppo ridicolo per la sua età. Simon un po' troppo vistoso. E la sua vita un po' troppo assurda. Gli chiese di riportarla a casa. Simon non protestò. E lei seppe che anche lui aveva udito. Si spogliò molto in fretta. Simon parlava dell'orchestra. Lei avrebbe desiderato mandarlo via. Si sdraiò al buio mentre il giovane si spogliava. Aveva fatto male a bere quei due cocktail e lo champagne. Domani avrebbe avuto il viso stanco. Era quasi stordita dalla tristezza. Simon rientrò nella stanza, sedette sul bordo del letto, le mise una mano sulla fronte.
Non stasera, Simon. Sono stanca.
Lui non rispose. Restò immobile. Paul vedeva la sua figura stagliarsi contro la luce della stanza da bagno. Aveva la testa china e sembrava assorto.
Paul,
le disse infine.
Devo parlarti.
È tardi, ho sonno. Domani.
No, voglio parlarti subito e tu mi ascolterai.
Paul riaprì gli occhi, stupita. Era la prima volta che usava un tono autoritario nei suoi confronti.
Ho sentito anch'io cosa hanno detto quelle due alle nostre spalle. Non riesco a sopportare che la cosa ti addolori. Non è degno di te, è vile e offensivo per me.
Ma Simon, tu fai un dramma da una cosa da niente.
Non faccio un dramma. Anzi, desidero evitare che tu ne faccia. Naturalmente me lo nasconderesti, ma non devi nascondermelo. Non sono un ragazzino, Paul. Sono perfettamente in grado di capirti e forse di aiutarti. Sono molto felice con te, lo sai. Ma non mi limito a questo. Voglio che tu sia felice con me. Per il momento sei ancora troppo legata a Roger per esserlo. Ma devi sentirti disposta a considerare la nostra relazione come una cosa positiva e aiutarmi a costruirla, non come un caso fortunato. Ecco.
Parlava senza fretta, ma con sforzo. Paul l'ascoltava con stupore e quasi con un senso di speranza. L'aveva creduto incosciente. Non lo era. Ed era convinto che lei potesse ricominciare tutto da principio. Forse, in fin dei conti, non sarebbe stato possibile.
Non sono incoerente, lo sai. Ho 25 anni. Prima di te non avevo mai vissuto e sicuramente non vivrò più dopo. Tu sei la donna e soprattutto l'essere umano di cui ho bisogno. Lo so. Se tu lo volessi, ti sposerei domani.
Ho 39 anni.
La vita non è una rivista femminile e nemmeno una ripetizione di vecchie esperienze. Hai 14 anni più di me e io ti amo e ti amerò molto a lungo. È tutto. E poi non sopporto che tu ti abbassi al livello di quelle vecchie talpe, ad esempio, o dell'opinione pubblica. Il problema per te, per noi, è Roger. Non ce ne sono altri.
Simon,
disse lei,
ti chiedo scusa di, insomma, di aver creduto...
Tu non hai pensato che io pensassi. Ecco tutto. Ora, vatti un po' in là.
Scivolò accanto a lei. Le fece posare il capo sulla propria spalla. Il contrario, cioè, di quanto era solito fare. Le rimboccò le coperte con cura.
Dormi,
le disse.
Mi occupo io di tutto.
Nell'oscurità Paul ebbe un leggero sorriso e gli posò la bocca sulla spalla, carezza che egli accettò con la calma olimpica di un padrone. Restò sveglio a lungo, spaventato e fiero della propria fermezza.
Le piace Brahms di Françoise Sagan, letto da Rosario Tronnolone, con le voci di Evelina Nazzari, Gaetano Lizio, Daniele De Lisi, Mara Miceli. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.